viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Se partiamo chi, nous allons en Italie. Siamo sempre noi, Roberto e Francesca.
Dopo la fermata in Lombardia, in giro per i numerosi siti dell'UNESCO, con in mano una sbrisolona che va presa letteralmente a pugni prima di mangiarne un pezzo, siamo pronti per andare alla scoperta di una nuova regione, il Veneto. Storie, curiosità, tradizioni, usi e costumi, ricette segrete e tanto altro ancora insieme ai nostri ospiti di oggi, Fabio, Marta ed Anita.
Ma prima di lasciare la parola ai nostri ospiti di oggi, ci ascoltiamo questo brano, Marghera, del gruppo Pittura Fresca, che è un gruppo reggae e rock che scrive testi in Veneto.
Pensé que pensé, ogni anno in Italia mor 30.000 persone di alcol. Ogni anno in Italia mor 20.000 persone di tabacco. Ogni anno mor 1.000 persone di eroina. Ricordeve, de marihuana, non si è mai morto nessuno.
Eccoci di nuovo qui insieme. Allora andiamo a introdurre i nostri ospiti di oggi. Prego.
Allora, io sono Marta Pivanti, vengo da Feltre e mi sono appena laureata in mediazione linguistica e sono raccomandata dal presentatore.
Che è solo un onore.
Io sono Fabio, vengo da Treviso, ci tengo a dire che è una provincia del Veneto, al contrario di qualche città. E
adesso
studio,
ti uccido.
Studio
lasciamo
lingue.
Spazio alla presentazione, poi lasciamo spazio ai...
al dibattito.
Tearo.
E studio lingue e letterature straniere.
Io sono Anita, sono di Schio, in provincia di Vicenza. Studio lingue per l'intermediazione turistica d'impresa. Sono anch'io raccomandata, diciamo, dai presentatori Roberto e Francesca.
Che onore, Roby, no? Tutti linguisti, tutti amici e soprattutto a tutti veneti.
Province e non.
Qui mi sembra di essere l'unico del sud, la cosa non va bene.
Tesiterum.
E poi dite che siamo antipatici noi del nord.
No, oggi valuteremo, dai, facciamo questo compromesso. Ma comunque io partirei con la spiegazione della filastrocca che ci dà un po' l'idea del Veneto, ecco.
Da che abbiamo l'onore di questa lettura,
direi che leggo io.
Vai, ti
allora. Veneziani gran signori, padovani gran dottori, visentini maniagatti, veronesi tutti matti, udinesi castellani col cognome de Furlani, trevisani panne trippe, rovigotti bacco e pipe, i cremaschi fai coglioni, i bresantai a cantoni, gene ancora di pitristi, bergamaschi busa cristi, e belun porio belun, tessi proprio di nessun.
Ottimo, io non ci ho capito niente.
No, quindi... Un po' perché si è impappinato, come
sì,
ho fatto io dicendo impappinato.
Allora, traduciamola,
sì.
Riga per riga.
Vabbè, all'inizio dice veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini maniagatti, veronesi tutti matti.
Diciamo che ogni rigo è riferito a delle tradizioni, a dei riferimenti di ogni città, quindi ad esempio Venezia si riferisce ai grandi signori perché erano i signori veneziani della Repubblica di Venezia, e poi a seguire ad esempio i vicentini che mangiano i gatti, che ci spiegherà la nostra Anita, sì, perché li mangiano.
Allora, ci sono varie leggende su questo nome che ci hanno dato. Diciamo che le due principali che conosco, allora, una riguarda il fatto che c'è stato un periodo di carestia e peste in cui appunto a Vicenza si diceva che venivano mangiati i gatti appunto perché non c'era niente da mangiare. Un'altra leggenda invece narra che ci fu un'invasione di topi e i veneziani inviarono un gran numero di gatti a Vicenza per appunto compensare questa invasione di topi, e questi gatti non furono mai restituiti e si pensa che i vicentini se li siano mangiati.
Ecco, finalmente abbiamo più o meno l'idea del significato di questa diceria, insomma, perché sentire vicentini magnagatti almeno, insomma,
comunque è del tutto infondata, perché conosco tanta gente che... Io non ho un gatto, ma mi piacerebbe, non per mangiarlo, ma i gatti ci piacciono.
Bella puntualizzazione, dai.
Immagini, vai dal veterinario: salve, vorrei un gatto, non è di Vicenza, vero? Perché dobbiamo proteggerli.
Ma continuiamo, allora abbiamo questi veronesi tutti matti.
Sapete, non piacciono qualcosa? A nessuno i veronesi, essenzialmente.
Sì, i veronesi sono nemici di tutti.
Ma perché se la tirano?
Io sapevo di una diatriba con i vicentini.
Ma in realtà con i vicentini, con anche con i trentini, ma con tutti, i veronesi ce l'hanno su con tutti. E vabbè, noi con questa storia dei magnagatti, diciamo che se la tirano un po', sì.
Come ce l'hanno i trevigiani e i veneziani, insomma.
Sì, perché oggettivamente Venezia e Mestre sono proprio due brutte città, ci abitano persone molto discutibili, insomma, sono cose risapute, no? Direi di sì.
Per voi a Treviso, magari, sono cose risapute.
Qui siamo sulla linea d'onda di Bari, Lecce, Palermo, Catania.
Feltre Belluno, perché non Feltre va dimenticato che anche Feltre Belluno è detta di nessuno, perché essenzialmente è la provincia più a nord, perché tocchiamo l'Austria, e è una delle province che voleva più fortemente l'autonomia, più fortemente, ecco, di più l'autonomia, perché noi siamo inserite tra due regioni che hanno l'autonomia e quindi vediamo gente ricca accanto a noi e porca miseria, non possiamo farci niente.
E invece questi trevigiani, pane e trippe, ci puoi dire qualcosa in tua difesa?
Ma guarda, adesso non è che sia molto famosa questa ricetta, cioè adesso non conosco nessuno dei miei amici, delle mie amiche che mangia pane e trippe, però nel passato si faceva. Poi ci sono molte sagre a Treviso, quindi sicuramente c'è una sagra del pane e della trippa, poco ma sicuro.
Di queste sagre ne parleremo tra poco, diciamo che per cominciare a dare il via a questa scaletta di oggi, ci delizierete con la presentazione o almeno il nome della vostra città di origine. Chi inizia?
Parto io con Feltre, anticamente detta Feltria per un'origine romana. In realtà già i reti hanno partecipato all'origine, e sì, mi stanno dicendo dietro perché diciamo che conosco abbastanza la storia, avendo lavorato nell'ufficio turistico. Era un tirocinio obbligatorio.
In realtà la madre la sta ascoltando e l'ha minacciata, vero Marta?
Sì, perché tutti i fatti storici che cito devono essere fondati. Comunque,
ecco, quindi notiamo questa preparazione, direi che è abbastanza evidente, insomma, o no?
Sì, un po'. Era solo per dire che è stata fondata dai Romani, era molto importante come passaggio, perché dal mare Adriatico ci passava la via Claudia Augusta Altinate, che arrivava fino al Danubio, quindi era un punto nevralgico, e poi è stata sotto Venezia, insomma è stato un punto molto importante anche di commercio. Ecco.
Bene, bene.
Quindi adesso il primo trevigiano che me la insulta.
Io non voglio parlare dopo Marta, perché io sfiguro a parlare dopo Marta. Io non mi sono preparato assolutamente, so molto poco di Treviso.
Beh,
però...
c'è un fiume, che un fossato che
Beh,
la circonda.
Fossato. Insomma, è un fiume di risorgiva. Cioè, se tu vai dove nasce il fiume, ci sono le bolle che escono da sottoterra, perché c'è l'acqua che esce da sottoterra. E mi sembra che il radicchio venga lavorato anche attraverso il Sile, diciamo così. Non so bene come funzioni, però il Sile, questo fiume, gioca una parte importante nel processo di lavorazione del radicchio.
Quindi Treviso, città del radicchio?
Assolutamente sì, radicchio trevigiano.
Ottimo, ci lascio così.
No,
diciamo,
anche...
diciamo che ci dà un assaggio così.
Ma c'è molto di più, possiamo dire qualche curiosità. Allora, certo. Per prima cosa, Treviso è una provincia, eh. Cioè, allora, Feltre, mo.
Allora, qui vogliamo proprio... il coltello nella piaga, come si dice. No, allora,
ha vinto Belluno.
Siamo in provincia, per una questione di disposizione geografica, perché Belluno sì, ha più abitanti, ma è anche verso il Cadore, il Comelico, quindi le zone più a nord, che altrimenti già non avrebbero un ospedale, perché c'è l'ospedale di Belluno e di Feltre, ma non ce n'è uno più a nord, quindi sarebbe un problema. E poi Feltre ha anche
1-0, palla al centro.
E Treviso, Treviso cos'ha? Ah, ah.
Treviso ha un sacco di cose. Sai qual è il problema di Treviso? Venezia. Perché siamo vicini a Venezia, quindi tutti vanno a Venezia e in pochi vengono a Treviso. Quando insomma è una... tutti quelli che sono stati a Treviso, che non erano mai stati prima, mi hanno detto: no, adesso a parte gli scherzi, mi hanno detto che comunque è una città bella, cioè oggettivamente.
Ma ti immagini gli autobus di cinesi in giro per Treviso invece che a Venezia a far foto?
Ma magari, no. Magari. Poi vengono in tutti i bar, fanno girare l'economia, magari.
Allora, già non scorre buon sangue con la nostra amica di Feltre.
È solo lui che provoca con la provincia.
Quindi io direi di stemperare un po' il clima, perlomeno parlando del paese di Anita. O oh no, di Schio, che so che è particolarmente caro anche
a Hemingway. Che Hemingway passò per Schio appunto quando, durante la prima guerra mondiale, quando arrivò in Italia arruolandosi nell'esercito come volontario. Inizialmente, appunto, non potendo combattere per via di un difetto all'occhio, ha soggiornato a Schio nell'hotel, hotel, in una catapecchia, diciamo.
L'unico
un bar.
Hotel?
Non è un vero e proprio hotel, è un bar, è un'osteria, bar, albergo. Molto caratteristico di Schio, che si chiama Due Spade, e appunto ha raccontato di questo bar nei suoi libri più avanti, dove passava le serate a imbriagarsi, diciamo, e appunto in allegria, definendo Schio una delle città più belle del
nelle
mondo,
nelle migliori tradizioni venete.
Esattamente, via di Spritz, via dei Gotti.
Ma adesso si capisce perché gli piaceva Schio, cioè passava il tempo a ubriacarsi, ci credo,
a giocare a carte a briscola, non so.
Ecco, diciamo che per il Veneto si potrebbe fare un vero e proprio tour alcolico, passando per il mezzo e mezzo di Bassano, salendo per le grappe del Piave.
Ecco, allora io direi, prima di addentrarci in questa discussione che potrà essere decisamente più profonda e appunto approfondita, io vi farei sentire questo bel brano di The Bloody Beetroots, che è un, diciamo, uno pseudonimo, ed è un disc jockey polistrumentista italiano e soprattutto veneto. E quindi adesso vi facciamo ascoltare questo brano di nome Warp. Allora, per stemperare un attimo il clima, un po' di discussione, di diatriba che c'è tra di voi, io direi di farvi provare, diciamo, abbiamo pensato ad un test a cui sottoporvi. Quindi potrete fare fronte comune, anzi dovete, e farci capire, in base alle vostre risposte, quanto siete effettivamente veneti.
Tutto ciò prima di parlare di cultura, ovviamente, per vedere quanto ne sapete. E allora prego, Francesca, ti lascio l'onore.
Allora, in quale periodo dell'anno si tiene la regata del Bucintoro a Venezia? La prima risposta è la prima domenica di agosto. La seconda è la prima domenica di settembre. L'ultima domenica di agosto, la prima domenica di giugno, oppure non si tiene affatto?
Beh, non si tiene affatto, mi sembra un insulto alla città di Venezia.
Bene così.
Bene così, sì, giustamente Treviso interviene.
Io sono sicuro che avviene col bel tempo, poi non so di preciso.
Mancherebbe altro, se no ti immagini la pioggia sopra questi poveracci che erano. Quindi non mi ricordo più le opzioni.
Infatti.
La seconda. La seconda? Votiamo la seconda.
Io voto la seconda.
Allora, vai, accendiamo seconda. La prima domenica di settembre. Siete sicuri? Sicuri, sicuri.
Accendiamo.
Robby, cosa dici?
La risposta è esatta. Quindi un punto.
Bravi, bravissimi,
Veneto,
ragazzi.
Veneto.
Procediamo con la seconda domanda. Siamo in cucina. Ed è: quale di queste affermazioni non è giusta? Cioè, non rappresenta un piatto tipico.
Cioè, falsa.
Esattamente. Zaletti veneziani, Nadalini veronesi, bruschetti de Rovigo, risotto alla trevisana, baccalà alla vicentina.
Vabbè, il risotto e baccalà sì.
Assolutamente sì.
Ottimo, quindi sono vere, ok, il risotto e baccalà ci sono. Rimangono i bruschetti de Rovigo, Nadalini veronesi e Zaletti veneziani.
Allora, partiamo Zaletti, dall'idea che tutti questi tre li odiamo, quindi non potremmo neanche sapere quali sono le loro tradizioni.
Io direi bruschetti di Rovigo, perché suona troppo poco veneto.
Dai, sottoscrivo.
E hai capito il trevigiano molto insultato nella prima parte fino ad ora.
Invece si è fatto strada e complimenti. Mamma
bravo mia,
Fabio, bravissimo. Beh, allora vediamo se sei altrettanto bravo, se siete, con la geografia. Dove si trova Villa Vicentina? A. Comune in provincia di Padova. B. Frazione di Vicenza. C. Comune in provincia di Pordenone. D. Comune in provincia di Udine.
Non è a Vicenza.
Mm. Ah, proprio così. Diretto.
E già qui ci siamo. Poi?
Veneto o Friuli? Quali sono le possibili? Pordenone e Udine?
Padova.
Ah, Padova e Udine. Padova.
Boh, Vicentina, anche se almeno in Veneto.
Secondo me no.
Boh, anche allora diciamo Pordenone. Vai. E speriamo. Aspetta. Nel... So.
Pordenone o
sono queste?
Udine?
Chi è che le ha scritte Pordenone. Queste domande? Io mi oppongo.
Le cercate personalmente?
Eh sì, perché è qualcuno che non vuole sapere il
e
vero bene.
E mi spiace che non avete preso alcun punto perché è in provincia di Udine.
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 Lui aveva chiesto.
Stavamo ancora pensando. Ci stavamo ancora pensando.
C'è stato un problema con le domande.
No. Ha richiesto una conferma sui vari comuni, province.
Noi fuori
però...
dal Veneto non conosciamo niente. Appunto. Cioè, non conta niente fuori dal Veneto, quindi... Dov'è Udine? È in Italia
mondo,
Udine?
Perché la terra non è piatta.
Ma passiamo alla storia. E qui mi sembra che la nostra cara Marta sembra abbastanza
ferrata
in storia. Esatto. Qualcosa. Allora, nel momento di massima espansione, la Repubblica di Venezia comprendeva anche. Qui sono due
la
le
Grecia.
Risposte. Stai calmina. Sono due le risposte corrette. Allora, Parma e Piacenza, Brescia e Bergamo, Bologna e Imola, Istria e Dalmazia, Klagenfurt e Graz. Lubiana e Zagabria.
Non sai neanche dove sia Klagenfurt.
Vabbè, ma le domande adesso le stiamo facendo noi o no?
Esattamente, voi dovete rispondere.
Io sparo Istria e Dalmazia.
Decisamente sì.
L'accendete?
Oh yes. Te do fuoco.
Allora, la prima è corretta. Però ve ne manca un'altra.
Ripeti adesso le altre opzioni.
Allora, Parma e Piacenza, Brescia e Bergamo, Bologna e Imola, Klagenfurt e Graz, Lubiana e Zagabria.
Saranno Lubiana e Zagabria, non lo so, erano vicine, boh, non me lo ricordo.
Con queste mi mandiamo un po' in crisi, no? Vi do qualche indizio, B e B? B?
Brescia e Bergamo.
Bravissima, dai.
Era grande la Repubblica di Venezia.
Beh, allora, a proposito...
Anche Feltre all'epoca si estendeva quasi fino a Pergine.
Grazie per questa informazione.
Ci ha lasciato un attimo spiazzati.
No, ma più che altro è grave che poi Venezia ha perso la Repubblica, Feltre non è neanche una provincia, cioè sono proprio crollate miseramente.
Allora, intanto ti cambia.
Non avete retto il passo dei tempi.
Passiamo all'ultima domanda.
Il passo dei tempi ha resistito agli ottomani, anzi ci commerciava pure, aveva... un modo di vivere cosmopolita la Repubblica
chiamo
di Venezia.
La sicurezza
pari solo all'impero
fuori.
Romano.
Ok, dopo questo momento di
tensione.
Marco Polo la via della
ecco
sera.
Ragazzi, come potete vedere non c'è modo di fermarli.
Io Francesca passiamo all'ultima domanda, fino ad adesso non ve la siete cavati male, che riguarda i dialetti veneti.
Allora, quali di questi termini non esiste? Attenzione, adesso mi cimento anch'io in questa pronuncia veneta. Ma...
Vai, Fra.
Allora, strafanto di dubbio gusto. Monega.
Monega.
Monega. Sciona. Strapegare, susareto.
Oddio, frase fantastica.
Lo amaro. Fritola.
Lo amaro.
Beh, allora,
beh, lo amaro, fritola esistono.
Sì, sicuro. Monega sarebbe la monaca. Monaca. Esiste anche un dolcetto che sarebbe il pet de monaca. Letteralmente la scorreggina di Monaca.
Oh, ho detto così, sembra anche carino.
Quindi, ecco, quello esiste di sicuro. Si dice. E gli altri non me li ricordo.
Neanche
io. Qual è la prima?
Strafanto?
Strafanto.
Non
di
sembra
dubbio
Veneto.
Gusto.
Scusa, ripeti l'altra, stavo parlando.
Siona. Come potete Siona. Vedere dalla mia provincia, dalla mia pronuncia, scusate, non veneta. Sono piuttosto in difficoltà.
È scritto con la X? Siona?
No.
No.
S-C-I-O-N-A.
Secondo me è questa, perché Siona. Strafanto mi sa di...
Strafanto.
Sì, strafanto è tipo qualcosa di...
No,
strafanto.
È così strafanto.
Allora dai, Siona.
Vai, Siona. Siona. Mm.
Ai, Roby, cosa dici?
Non dirmi che è strafanto.
No, mi dispiace.
Sembra una parola della Melevisione.
Susareto è la risposta corretta.
Vabbè, ma mi ero dimenticata di questo, non ce l'avete ripetuta?
No, ma certo,
vabbè,
ce l'abbiamo ripetuta.
No, ci avete ingannato.
Ma bando alle ciance, possiamo... Avete superato il test e ci possiamo addentrare...
Andiamo al pepe.
Andiamo, sì, andiamo al pepe. Ci possiamo addentrare nella cultura. Allora, inizia sempre Marta o lasciamo la parola?
No, dai, cambia giro, cambia giro.
Cambiamo giro e andiamo dall'altra parte e ci troviamo con la nostra Anita.
Ah, con me.
Con la mia super collega.
E a parlare in generale di cultura.
Di Vicenza?
Di Vicenza. Vabbè, Vicenza è famosa appunto... per i monumenti palladiani. Andrea Palladio è appunto uno dei più grandi architetti del Rinascimento e il suo monumento più celebre si trova appunto proprio in centro proprio nel centro storico
di Vicenza. Non per dire che Palladio contribuisce anche a monumenti a feltre.
Sì, in tutto il Veneto, a Venezia, per tutto il Veneto, ma particolarmente a Vicenza dove si formò e crebbe.
Qui abbiamo già il nostro trevigiano che è annoiato.
Ecco, se non l'avete notato, perché noi ci siamo presi un attimo un colpo.
Vuole parlare del suo fossato.
No, niente, allora c'è la Basilica La Palladiana in centro a Vicenza nella Piazza dei Signori, monumento più celebre, con questa torre bizzarra alta 82 metri, che sono un po', diciamo, il simbolo di riconoscimento della città insieme al Teatro Olimpico. Per questo, di quanto riguarda appunto le opere architettoniche, così, che sono ispirate appunto dall'architettura greco-romana.
Beh, dai, una bella tappa.
Una curiosità su Vicenza. Beh, essendoci una base militare americana, ci sono appunto degli americani. E tra questi nacque a Vicenza Amy Adams, l'attrice statunitense, premio Oscar, che potete conoscere, penso, per...
Che arriva lì, Oscar, su De Vicenza.
Su De Vicenza. Quella di Come d'Incanto, per capirci, non so, penso l'abbiate visto tutti.
Oh sì, dai, perlomeno le ragazze, sì. Bello, abbiamo sognato un po'.
Quella della principessa che arriva a New York, si trova Patrick Dempsey. E...
la faccia del principe azzurro.
Esatto, non un principe
qualunque. Coi piccioni e i sorse che le puliscono l'appartamento.
Un piccolo dettaglio vicentino.
Ecco. Poi tra altre persone di Vicenza, vabbè, c'è Francesca Michelin di Bassano del Grappa. E...
B come Veneto.
Cambiamo le regole qui.
Un remake della canzone.
E basta, credo. Altri concorrenti. Da X Factor c'erano molti concorrenti di Vicenza, Bassano, Tiene, Schio no, però dintorni sì.
Sembra che mangiare gatti faccia bene alle corde vocali.
Esattamente.
Sì,
sono
sì.
Parlata anch'io, infatti.
Avete una bella vena artistica, diciamo.
E un'altra curiosità, la sitcom di Padre in Figlia, che su Rai 1, una di quelle sitcom italiane lì, è stata girata nella distilleria Poli di Bassano del Grappa, la distilleria appunto di grappe molto famosa di Bassano.
Ah, ecco, vedi, questo non lo sapevo. Ottimo.
Mai dire mai. Mm-mm. E invece vediamo il nostro trevigiano così tanto annoiato, cosa da dirci?
Guarda, a Treviso ci sono delle belle mura.
Un fossato.
Un fossato, che non è più un fossato, cioè c'è l'acqua pulita adesso, bello.
E le dighe.
Anche le papere. E le mura è da un po' di tempo che sono visitabili. Non ci sono mai andato, però mi hanno detto che sono carine. E che altro c'è? C'è una fontana che si chiama Fontana delle Tette. E anticamente, un giorno dell'anno, da una tetta usciva vino bianco e dall'altra tetta usciva vino rosso. Oddio. Cioè, vabbè, apoteosi.
I miracoli in quel di Treviso.
Esatto. Apoteosi. Esattamente. Adesso continua a far uscire acqua, però non c'è più vino perché era costoso.
E un dettaglio che ho appena scoperto è che Facebook la censura nelle foto perché le tette sono piuttosto evidenti. Sì. Ho appena scoperto che viene censurato.
C'è poi una scultura, non è neanche così aggressiva. Una scultura normale, però vabbè.
Tutti si offendono al giorno d'oggi.
Mamma mia. E poi... che altro c'è a Treviso?
C'è appena stato il raduno degli alpini.
Oh, bellissimo. Beh, adesso a maggio quando sarà? Ci sarà,
sì,
anche a Trento.
Sì, a Trento. Attenzione, attenzione.
Ah, maggio. Allora ce lo dobbiamo ricordare.
Beh, in realtà non poco tempo fa...
anche lo fanno ogni tanto.
Non poco tempo fa c'era anche la mia amica Marta a Bari. In quel di Bari c'è stata una sfilata sul lungomare in cui c'erano tutti gli alpini.
E attenzione, c'erano ben 3 alpini veneti da Conegliano che tenevano la bandierina e erano sorridenti. Era una cosa meravigliosa da vedere.
A Bari.
In quel di Bari. Ma passiamo alla nostra Marta, nostra feltrina.
Curiosità di Feltre. Beh, Feltre ha molti monumenti perché venne ricostruita interamente nel 1500 all'inizio, perché era tutta di legno prima e è stata bruciata da un grandissimo rogo. Quindi ha un centro storico rinascimentale. Tu stai zitto, provincia di questa. E è un centro storico molto bello, tra cui edifici come il Palazzo della Ragione. Si crede che il portico sia stato progettato dal Palladio. E c'è anche San Vittore, che ha un santuario sopra Feltre, e è il santuario di San Vittore e Santa Corona, che sono i patroni di Feltre, e c'è una grande festa, nonché una grande sagra in cui tanta gente si ubriaca, insomma, le cose classiche.
Se io e Francesca dovessimo chiedervi con quale parola rappresentare il Veneto, cosa vi viene in mente?
Alcol.
Ecco.
E qui c'è un fronte comune.
E qui sono d'accordo, almeno su questo.
Beh, diciamo che da noi la stagione delle sagre è piuttosto devastante. Credo che in tutto il Veneto.
Sì, così. Guarda, l'estate scorsa sono andata alla sagra del Prosecco a Faedo, un paesino di penso 50 abitanti vicino a Schio, in montagna, in cui c'era questo Prosecco buonissimo a 3 euro a bottiglia. Una roba del genere.
Ecco, quindi è impossibile non approfittare solo, di cioè,
avevamo 10 euro in tasca e ci siamo imbregati in 10.
imbregati, attenzione.
Poi c'è anche il prosecco di Valdobbiadene, c'è la strada dei prosecchi.
Sì, no? Beh, in Veneto...
zone bellissime.
E un punto a favore di Venezia è che ci sono i bacari, che sono dei bar proprio solo a Venezia, e molti, soprattutto giovani, fanno il giro dei bacari. Di solito un bicchiere di vino costa 1 euro, per cui fai un bel po' di giri e bevi abbastanza, è molto
una
bello.
Una specie di pub crawl alla veneziana, esatto. Invece di essere inglese
esatto.
In
è molto carino, lo consiglio.
Assolutamente
se andate...
lo spritz, perché in Veneto si beve lo spritz.
Rigorosamente, spritz, Aperol?
Aperol Campari, ci sono numerose varianti. L'importante è non ordinare solamente lo spritz, se no arriva acqua frizzante, prosecco e basta. Magari, non so... al sud per spritz viene automatico spritz Aperol, però in Veneto devi specificare.
E altra cosa da spiegare al nostro presentatore barese è che se chiedi un cicchetto a Venezia ti danno da mangiare e non uno sciottino.
Ah, ma dai, questo non si...
Invece in quel di Bari con un cicchetto ad 1 euro, cosa che al nord non esiste, puoi bere tanto.
Vero,
beh,
vero. Dipende dalle serate, dai, si può ancora trovare.
Non hai,
beh, da noi
di
in quel di Feltre lo spritz viene a 2,50 euro comunque.
Esatto, il bello del Veneto è lo spritz a 2 euro.
Cosa che al sud viene considerato come cocktail, quindi dai 5 euro in su.
Da noi è impensabile una cosa del genere.
Blasfemi.
Già qua a Trento che ti chiedono 3,50 euro, 4 euro, una cosa che a noi veramente manda su tutte le furie.
Ma io sono curioso, a Vicenza e a Feltre si dice ombra per dire il bicchiere di vino rosso?
Sì, si dice.
Ah, da okay. Noi no, però cioè, sappiamo cos'è,
l'ombra,
ma
sì,
non si
sì.
Dice.
E l'origine in teoria sarebbe proprio l'ombra che si proietta al crepuscolo, cioè quando si beve quel vino. Insomma.
Che figata, non lo sapevo.
Sì. Figo. Cioè, quasi tutte le cose hanno... Tipo Mona ha un'origine che cercandola su Google viene fuori proprio... aspetta, ce l'ho qua. Sostantivo femminile maschile. Femminile sarebbe vulva, quindi Mona nel vero senso veneto, cioè la figa. Senza censura, posso dirlo, sì.
Però Mona ha mille sfumature, Mona la puoi usare per qualsiasi roba.
E l'altro sarebbe il maschile stupido e per i nostri amici del sud, minchione. Sempre Google, io non c'entro.
Per essere sempre così diretti. Ma a proposito di essere diretti, allora so che voi avete un intercalare, possiamo dire...
Sì.
Nel vostro modo di parlare e soprattutto quando avete un minimo di nervoso, una situazione, i veneti sono famosi per le loro, diciamo,
allora, posso spiegarla io questa cosa? Sì, per le bestemmie. Allora io ho dei... No, non guardatemi come... No, non è che sia contento di questa cosa, però insomma bisogna ridere, insomma... bisogna anche stemperare, non prendetela sul serio. Allora sì, in Veneto diciamo un sacco di bestemmie, è vero, e però non lo facciamo... volendo offendere Dio, cioè in realtà non interessa niente a nessuno offendere, è che nell'uso linguistico veneto si dicono tante bestemmie.
C'entra,
io ho degli amici, sì, io vorrei fare una tesina, vorrei laurearmi con una tesina
sulle bestemmie,
cui... sì, perché dei miei amici
lo sai
sono...
che non puoi bestemmiare mentre la dici.
Vabbè, faccio beep quando sono...
Ah, cioè, tipo tutta una tesi. Sì, perché il soggetto della mia tesi è beep.
No, ma io,
in realtà lui chiamerà una persona in più accanto che gli farà da beep ogni volta che...
Beh, guarda, ne ho di persone... Ah, che dicono beep. Ah,
sì,
okay,
oppure un tasto da premere ogni volta sul tavolo.
Chissà cosa farà la commissione davanti ai suoi beep, sì. beep.
Ma il punto è che hanno sviluppato questo modo... Cioè, in pratica sostituiscono certe persone le virgole... con le bestemmie, è magico da sentire,
è magico.
Però non è offensivo, questo bisogna capire, nessuno vuole offendere Dio,
diciamo
si
che
dice.
Dà una certa enfasi, ecco, al discorso, uno che bestemmia mentre parla.
È come quando uno si arrabbia e inizia a dire tutto quello che deve dire in dialetto, voi oltre ad usare il dialetto lo rafforzate con la bestemmia in sostanza.
Esatto, sì.
Perché così...
Ma non solo quando uno è arrabbiato, proprio un intercalare.
Sì, tipo quando uno si sveglia la mattina.
Il tipico maschio, ecco. Veneto boaro è una parola tra bestemmie. Boaro.
È... Spieghiamo anche questo boaro.
È il maschio alfa veneto.
O che crede di esserlo.
Che è sceso dalle montagne, è sceso dai monti.
Dalle Dolomiti, perché ricordiamo che le Dolomiti più belle sono in Veneto, non in Trentino.
Che va avanti di pane soppressa e goti. Tutto lì.
Gotto sarebbe il bicchierino di vino.
Esatto, si dice gotto. E niente, bestemmia, parla in dialetto, è il tipico montanaro, diciamo, detto boaro volgarmente da noi.
Un po' come, diciamo, ritornando all'intercalare.
Un po' come il coatto di Roma.
Ecco, e ritornando a, diciamo, le bestemmie usate come intercalari, un po' come il minchia dei nostri due siciliani, Luca ed Emanuele della scorsa puntata, esatto.
Ecco, diciamo che se loro leggessero delle cose in veneto probabilmente non capirebbero nulla.
Credo sia reciproca.
Esatto, esatto, direi proprio di sì.
Ma sai qual è la cosa bella? Che in realtà uno che viene in Veneto per la prima volta potrebbe pensare che sono tutti ultra atei. In realtà no, cioè penso che almeno, diciamo tra i giovani è meno, ma tra le persone un po' più anziane la maggior parte sicuramente sono credenti. Tra i giovani ormai penso...
Ma questo non cambia il fatto che bestemmino come...
Esatto, come... i vecchi bestemmiano più dei giovani.
Sì, i vecchi sono una cosa assurda.
Ah beh, entrate in un bar e cioè, guardate loro... dei vecchi che giocano a scopa.
Sì, cioè...
Beh, vedi 15 più 18.
A livelli che per
cercatelo
un
su YouTube.
Ma quindi a proposito, ci dicevate che la bestemmia non equivale, insomma, a una mancata fede o...
No, escono dalla messa la domenica e bestemmiano. Dicono, che bella giornata, appena usciti dalla messa.
Proprio così,
cioè,
diretti.
Non c'è niente da fare.
E voi invece quali sono le vostre posizioni? Siete credenti, non siete credenti? Il rapporto con la bestemmia, la fede?
Allora, siamo onesti con gli ascoltatori, in realtà lo sappiamo già, bene o male, quali sono le nostre posizioni. Sappiamo già che siamo, penso tutti e tre abbiamo tre posizioni diverse.
Ecco, io ad esempio sono credente, non praticante, ma ci provo.
Okay.
Diciamo che io ad esempio con le bestemmie ho un rapporto puramente linguistico, perché so che in quanto veneto è difficile non vedere e non sentire delle bestemmie in giro, cioè è proprio, è una questione linguistica, non è una questione di religione, come dicevamo prima.
Ok, tu Anita sei?
Io diciamo che pur avendo fatto battesimo eccetera eccetera, dopo la cresima non ho più voluto saperne di messa né niente, cioè vado solo proprio, non sono credente diciamo. E per quanto riguarda le bestemmie, sinceramente di solito cerco di evitarle perché
non sono eleganti.
Non sono eleganti, ecco. Ma ovviamente scappano, soprattutto quando sei arrabbiato scappano. E vabbè, ogni tanto ci sta perché fa ridere, esatto, in certi contesti, però diciamo che non è proprio il massimo dell'eleganza.
Insomma, ma al di là delle bestemmie, tre sono le posizioni: o sei ateo. Allora, diciamo così prima, o sei ateo, o sei agnostico, o sei credente.
Tu sei ateo, no?
Io sono ateo,
ma
sì.
Ma hai fatto i sacramenti da piccolo?
Sì, li ho fatti, però non è che possono obbligarmi a credere.
No, no, ah, certo, sì. Era per curiosità.
Ho fatto sia battesimo che cresima. Mm-hmm. E io sono sempre stato agnostico, in realtà, diciamo da quando ho avuto, non lo so, 15-16 anni. Però poi c'è un comico, non so se lo conoscete, Ricky Gervais, un comico inglese. Lui una volta ha detto che essere agnostici è un po' nascondere la testa sotto la sabbia, cioè non prendere posizione, nel senso che un agnostico è uno che non sa se Dio esiste oppure no. E io che sono ateo e tu che sei credente, nessuno di noi due sa se Dio esiste oppure no, per cui è un po' troppo facile dire ok, sono agnostico quindi non so cosa dire. E per me preferisco molto di più uno che dica no, io sono credente, no, io sono ateo, o atea o credente.
Probabilmente anche perché oggigiorno non ci si chiede più cosa si è, cioè non ci si dà neanche il tempo di pensare a certe cose piuttosto che altre.
Ma sai cosa, anche secondo me, scusami Roberto, poi
Dio è stato sostituito dai soldi.
No, molto semplicemente, adesso io non voglio essere troppo, molto semplicemente, troppo severo, molto semplicemente quando uno inizia a pensarci veramente, ma Dio esiste oppure no, soprattutto se è stato cresciuto come cattolico o quello che è, ci sono 3000 religioni al mondo, per cui siete quasi atei quanto me, voi che credete nel Dio cattolico, ma vabbè, quando uno inizia a pensare seriamente scopre che ci sono così tante cose che non funzionano, che dopo un po' uno dice vabbè, perde interesse e non ci prova neanche più a rispondere. Questa è un po' una mia idea. Poi se volete potrei farvi una domanda e vai, sarei curioso di sentire cosa rispondete. Cioè, basandosi su quello che è Dio, Dio è quello che ha creato tutto, tra l'altro notate che sto usando il maschile, vabbè lasciamo stare, è quello che ha creato tutto, che controlla tutto, ma in realtà noi che siamo nel 2017, che quindi abbiamo avuto Darwin, abbiamo avuto l'evoluzione e così via, sappiamo come le cose hanno avuto origine, non sappiamo perché, cioè non c'è un perché, ma sti cazzi, cioè non è per... il perché esistono le cose rischia di essere una domanda un po' sbagliata, cioè la natura non si basa sui perché, si basa sui come, per cui noi che sappiamo che c'è stata l'evoluzione e che se abbiamo tutto quello che abbiamo intorno è perché, per la teoria dell'evoluzione, e che sappiamo quindi che la teoria di Dio non sta in piedi proprio per niente, cioè non c'è niente che il minimo straccio di prova a favore di Dio, perché al di là di una cosa culturale, ovvero siamo nati così, perché crediamo in Dio? Perché credete in Dio?
Allora, secondo me è una questione culturale perché si cresce all'interno di una prima socializzazione, cioè nel momento in cui tu apprendi a credere in qualcosa, che sia essere cattolici come essere razzisti, cioè tu vieni cresciuto in un certo modo e pensi che quel modo sia corretto o comunque sia la via giusta.
Certo.
Io credo che oggi la religione, sì certo, con la scienza dove siamo arrivati, cioè non ci si rende neanche più conto di quanto la mente umana abbia fatto. Io credo che sia più da un punto di vista sociale che vada guardata la religione. Uh-huh. Cioè, ad esempio, io non sono praticante. Cioè, ci provo, ma anch'io magari dopo la cresima sono andata meno a messa, ecco. Però, ad esempio, quando in Erasmus sono rimasta sola a Pasqua e sono andata a sentire la messa in francese in una cattedrale in cui non conoscevo nessuno, mi sono comunque sentita parte di una comunità perché ero circondata da persone che la pensavano come me e ci credevano e cantavano. Era il senso di comunità, non è il senso di dire e convincerti che no, c'è Adamo ed Eva, tu non pensare che c'era il dinosauro, cioè sarebbe assurdo.
Io capisco benissimo, dimmi.
No, allora volevo dire, io sono d'accordo con quello che dice Marta. Ma penso che ci siano molte altre motivazioni. Allora, in primis, penso che l'uomo abbia costantemente bisogno di avere determinate certezze. L'uomo ha bisogno,
una sicurezza.
Esatto, l'uomo ha bisogno di una sicurezza. L'uomo non riesce a sentirsi piccolo e finito, che in realtà è quel che è.
Certo.
E guidato un po' così dal destino, dalla sorte, ha bisogno di qualcuno che in qualche modo possa dare un senso a quello che fa. Io penso che sia anche per quello che la religione è così tanto diffusa tra tanto, e anche tra tante persone, e anche perché tante volte, ecco, noi viviamo in un mondo direi abbastanza complicato. Ogni giorno sentiamo notizie su notizie, attentati, mica attentati,
bombardati rapimenti. Dalle informazioni.
Esattamente. E i pochi momenti che abbiamo di bontà pura ci sembrano così assurdi che abbiamo modo, cioè non dobbiamo trovare un modo per giustificarli, e quindi a cosa si ricorre? Alla religione.
Ma sai che, cioè, così, quindi in un certo senso io capisco quello che dici, e capisco anche quello che dice Vita e Marta per quanto riguarda il fatto che quando, ok, la dico in altre parole, quando tu vedi delle persone che credono in quello che credi te e che condividono i tuoi valori, è una cosa bella. Però i valori che una persona religiosa può avere non dipendono dalla religione in realtà. Cioè,
beh,
la moralità,
diciamo che
è una cosa esterna.
Sì, sicuramente dipende dall'ambito sociale in cui siamo, perché i valori di una società occidentale non sono gli stessi di aborigeni australiani, insomma.
Sicuramente.
E quindi bisogna guardare anche al contesto, ecco.
Sai qual è la cosa, secondo me, peggiore in assoluto della fede, entrando più nel dettaglio? Che premia la La cosa peggiore della religione è che premia la fede. Cioè, se tu hai fede, sei una buona persona. Io non voglio avere fede. Io, se non so una cosa, preferisco dire non lo so. Se qualcuno mi sa dare una risposta scientifica che stia in piedi, sono contentissimo, sono la persona più felice di sta terra perché scopro una nuova cosa. Altrimenti a me non interessa dire ho fede. Cioè, per me è terribile questa cosa. È vista così con buon occhio che...
Ma la frase ho fede è più vista come una frase per dare speranza alle persone, e quindi diciamo credere in qualcosa, come diceva Francesca. E quindi insomma, se una persona si sente persa o comunque in un momento un po' difficile, dice ho fede e si tira su.
E sai cos'è? È una cosa che non ti può essere tolta. Come diceva Mosè, e si narra che fosse così, quando si è in un momento di tutti i martiri che ci sono stati, è perché nonostante le torture, la morte, la fede la mantenevano, perché se c'è una cosa che non ti possono togliere è la fede.
Sì, sono d'accordo. E comunque questo è un dibattito, direi, molto interessante, su cui avremo modo di discutere ancora.
Incredibile che dei veneti che bestemmiano dall'ostino alla sera
di fede, non fede.
E direi quindi che dopo questo discorso alquanto filosofico e profondo, ci ascoltiamo questa canzone dei Babylon, dei One Dimensional Men, che è un gruppo di Venezia di matrice indie, noise, post rock e blues. Vuoi che la regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Era questo il quesito scritto sulla scheda con la quale i nostri veneti, i nostri amici veneti, sono andati il 22 ottobre a votare. Per cosa hanno votato? Hanno votato per l'autonomia. Questa autonomia, e si è chiesto ai veneti tramite referendum consultivo se diciamo se ne fossero d'accordo. Allora, voi che opinione avete?
Allora, specifichiamo e chiariamo che il referendum era per l'autonomia e non per l'indipendenza, perché si è lucrato molto su questo Veneto indipendente e quant'altro. Diciamo che sì, l'hanno pubblicizzato un po' come il primo passo per l'indipendenza, perché in Veneto c'è una fortissima identità data dalla Repubblica di Venezia, che comunque arrivò fino a nord e oltre, quindi Brescia, Bergamo, come abbiamo appena scoperto.
Sottolineiamo che comunque per parlare di indipendenza parliamo anche di cambiare le leggi della Costituzione.
Sì, il che non è permesso dalla nostra Costituzione, perché ne è scritta bene comunque. E l'autonomia è più che altro richiesta perché comunque il Veneto, come la Lombardia, producono un PIL molto alto e quindi richiedono altrettanto dallo Stato, e quindi hanno ricercato questa autonomia, che tra l'altro hanno Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che sono ai nostri lati, ai nostri confini, e che quindi noi vediamo vivere come pascià mentre noi ci sbattiamo per dare allo Stato quello che è
mentre
di Roma.
Mentre voi girate i vostri soldi, come tutte le altre regioni italiane, salvo alcune.
Salvo alcune, riferimenti puramente casuali ai nostri amici siciliani.
I soldini a Roma. E gli altri due ospiti invece, cosa ci dite?
Guarda, io non ho votato. E non ho votato perché... non perché fossi sfavorevole all'autonomia, e nemmeno ero favorevole. Cioè... non penso di saperne abbastanza, sinceramente, per dire è una cosa buona oppure una cosa cattiva per il Veneto o per la Lombardia. Io non ho votato soprattutto perché per il contesto, diciamo così. Cioè, il referendum è stato voluto da Maroni e da Zaia, e quando si sapeva bene che, ok, magari può smuovere un po' le acque, ma in realtà come referendum è abbastanza inutile.
Perché è consultivo e quindi non vuol dire che ci sarà una legge di risposta.
Esattamente.
Esatto. E io semplicemente non volevo dare il mio voto a una cosa che poi avrebbe giovato a quelli che sono Maroni e Zaia, perché ho altri orientamenti politici. Tutto qua.
Anche mi sono trovata un po' nella stessa situazione di Fabio, e appunto considero questo referendum, diciamo, inutile perché consultivo, e per il quale sono anche stati spesi parecchi soldi, appunto, ed è solamente un modo di portare un'idea, appunto, di portare avanti un'idea che sarebbe stata portata avanti comunque. Quindi
diciamo che comunque il Veneto ci ha fatto una bella figura rispetto alla Lombardia, perché ha avuto un'affluenza molto molto alta.
Sì, ma secondo me non sono entrate in gioco solamente fattori economici, ma anche legati ad altro, perché io conosco...
sì, politici.
Sì, proprio, ma anche ideologici. Io conosco un sacco di veneti che veramente erano convinti che da questo referendum il Veneto, cioè,
ne uscisse
indipendente, Veneto Stato.
E se no, tutti via a mangiare polenta.
Ecco, a proposito di polenta... direi che è la prima cosa.
Polenta e osei.
Ecco.
Polenta e osei, baccalà.
Parlando
della... tipico di Vicenza.
Polenta e baccalà. Da noi diciamo che si mangia più col pastin, che sarebbe una specie di hamburger di salsiccia, però con altre spezie, insomma, molto molto buono. E con lo schiz, che è un formaggio morbido che si cuoce nel burro e si frigge praticamente nel burro. È una cosa... goduriosissimo.
Oh mio Dio, mi sta venendo fame. Sì.
E coi funghi presi su, togli su dal nonno, nel bosco.
Altri piatti tipicamente veneti sono i bigoli con l'arna e
pasticcio. I bigoli, sì, i bigoli sono una pasta molto...
I bigoli che?
I bigoli con l'arna.
Ok.
Con ragù d'anitra.
Dianita.
D'anitra, ok.
Sarebbero
simpatico.
Tipo degli spaghetti simpatico, grossi col buco al centro.
Per difenderti, Anita, ci penso io, Roby, no, dopo, non ti preoccupare.
E i bogoi, invece, avete mai sentito dei bogoi?
No, questo bogoi.
I bogoi sarebbero lumache.
Sì, polenta e schios si dice.
Ah, da noi si dice bogoi.
Schios sarebbero le lumache senza guscio.
Sì,
cioè,
ecco.
Io non li ho mai mangiati, non so.
Ah, buonissimi, raga. Sì. Cioè, provateci.
Dicono che siano un po' tipo dei funghi, però... basta.
ci fanno segno che stiamo mettendo troppa fame allo studio.
Esattamente. Esatto. E quindi noi ringraziamo i nostri ospiti
veramente,
di oggi.
È stato... siamo stati in grado di fare fame. Proprio un bel viaggio proprio geografico,
ci
culturale,
sarebbe tanto
ideologico.
Altro da dire,
tanto
però...
alcol da raccontare, tanti itinerari, Venezia, le sue meraviglie, i canali.
Dai, qualche vino ce lo farete gale. Assaggiare magari.
Un bel prosecchino.
Sì, dai. Beh, grazie mille davvero
grazie
tutti.
A
tutti, direi che sono stati bravissimi.
Grazie,
Veneti,
grazie.
Doc, la risposta sì, è affermativa.
Affermativa. E lasciamo lo spazio alla musica.